Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Pesanti bombardamenti su Gaza City dopo la visita di Rubio in Israele. Si segnala anche l'avvio dell'incursione via terra con i carri armati. Più flessibilità per l'esercito svizzero la chiede il Consiglio nazionale, a partire dalla durata delle scuole reclute fino al numero di effettivi. Siamo di fatto abbandonati a noi stessi, la delusione dell'associazione consumatori dopo il no del Consiglio degli Stati alle class action. Tangenti in cambio di favori sui farmaci. In Grecia il caso Novartis si chiude con l'archiviazione e con la condanna dei due testimoni chiave. E dunque in apertura andiamo in Medio Oriente, perché dopo la visita del segretario di Stato americano Rubio in Israele ieri e il suo reiterato sostegno a Netanyahu, dalla serata della scorsa serata si sono intensificate le operazioni su Gaza e dopo giorni di preparativi sarebbe iniziata anche l'invasione via terra con i carri armati in azione a Gaza City. Per gli aggiornamenti da Gerusalemme abbiamo in diretta Michele Giorgio.
Sì, buongiorno. Non c'è ancora un annuncio ufficiale da parte di Israele, ma il sempre ben informato sito Axios afferma che l'offensiva di terra è cominciata. Le notizie che arrivano dalla striscia di Gaza vanno proprio in quella direzione e sono molto preoccupanti. I media palestinesi riportano questa mattina le testimonianze di abitanti di Gaza City che riferiscono di bombardamenti pesanti ed incessanti per tutta la notte, anche nella città centrale di Deir el-Balah. Si parla di decine di morti e feriti e di vittime che sono sotto le macerie dei palazzi abbattuti dalle bombe. Chi può scappa verso il sud della striscia. Israele continua a lanciare ordini di evacuazione. Le Nazioni Unite affermano che del milione di palestinesi che vivevano a Gaza City almeno 70.000 negli ultimi giorni sono andati a sud, 150.000 nelle ultime settimane. L'esercito israeliano invece sostiene che sono 320.000 i palestinesi fuggiti da Gaza City. Questa mattina il ministro della difesa Israel Katz ha detto che Gaza City brucia e che Israele non farà marcia indietro finché la missione non sarà completata. Ed il segretario di Stato Rubio ha avvertito Hamas che ha solo pochi giorni di tempo per accettare un accordo di cessate il fuoco.
Ecco, dichiarazioni di Rubio di poco fa, poco prima di partire, di spostarsi in Qatar per rassicurare i suoi alleati dopo l'attacco israeliano della scorsa settimana contro leader di Hamas a Doha e il susseguente vertice d'emergenza ieri dei paesi arabi ed islamici per rispondere in sostanza ad Israele. Ecco, che cosa si dice proprio in Israele di questo incontro, di questo vertice che si è tenuto ieri a Doha?
Ma senza dubbio l'opposizione israeliana guarda con crescente timore all'isolamento internazionale di Israele e al gelo sceso sui rapporti con alcuni paesi arabi con i quali lo Stato ebraico ha firmato accordi di pace e di sicurezza. Egitto e Giordania prima di tutto, ma anche gli Emirati e gli altri firmatari degli accordi di Abramo, che proprio in questi giorni compiono 5 anni. Per il capo dell'opposizione, Yair Lapid, il fatto che il vertice arabo in Qatar si sia chiuso con l'esortazione a rivedere ad ogni livello i rapporti con Israele è il prodotto di una politica sbagliata e fallimentare di Netanyahu e del suo governo. Per un noto editorialista, Ben Caspit, Netanyahu e i suoi ministri ultranazionalisti stanno smantellando tutto e continuano a Gaza una guerra divenuta inutile, dice da lungo tempo. Ben diverso il giudizio dei sostenitori della linea della guerra d'oltranza del primo ministro, che peraltro ieri ha lanciato accuse pesanti proprio al Qatar, alla Cina e all'Europa occidentale, affermato di voler fare di Israele una nuova Sparta.
Grazie Michele Giorgio per questi aggiornamenti in diretta da Gerusalemme. Noi passiamo ai lavori delle Camere federali. Un esercito più flessibile, quanto vogliono Consiglio federale e Parlamento per far fronte alla nuova situazione geopolitica, ma anche per conciliare meglio il lavoro e il servizio militare. Concretamente diventerà più flessibile la durata della scuola reclute, ma anche il numero di effettivi dell'esercito. Ce ne parla da Berna Gianluca Olgiati.
Non solo aerei da combattimento, droni e munizioni. Le Camere federali vogliono potenziare l'esercito anche in termini di effettivi. Già in cantiere un inasprimento delle regole per passare al servizio civile. Stavolta la parola d'ordine risuonata nella sala del Consiglio nazionale era una sola.
Flexibilité. Plus de flexibilité.
Flessibilità, più flessibilità, ha riassunto il democentrista Jean-Luc Adore. Un esempio, la scuola reclute. Se oggi dura 18 settimane, in futuro si vogliono permettere tempi più lunghi per le formazioni specifiche, ma anche più brevi se possibile.
Das Paradebeispiel ist der Koch.
E l'esempio classico è il cuoco di truppa, ha spiegato la deputata del centro Nicole Barandun. Cuoco che il suo lavoro lo conosce già. Per questi cosiddetti soldati di sistema basta una formazione di base, argomenti che hanno convinto la maggioranza del Consiglio nazionale, ma su questo punto le due Camere non sono d'accordo, la questione dovrà ripassare dal Consiglio degli Stati. A creare dibattito poi un'altra flessibilità, quella sugli effettivi dell'esercito. Oggi deve essere possibile mobilitare 100.000 soldati e per farlo, compreso un margine di riserva, la legge permette un massimo di 140.000. Il problema, questa soglia è di fatto già superata.
Es gibt momentan nicht zu wenige, sondern zu viele.
Troppi soldati, secondo l'ecologista Baltasar Gletli, ma la risposta della maggioranza borghese è stata di tenore opposto, abolito il limite massimo di 140.000 e obiettivo minimo per l'esercito svizzero di almeno 100.000 militi.
E il Nazionale ha approvato anche una mozione che consente al governo di avviare negoziati per un accordo di partenariato in materia di sicurezza con l'Unione Europea. Alessio Veronelli.
Una maggioranza netta, 124 voti contro 61, sinistra, centro e parte del PLR a favore di un partenariato per la sicurezza e la difesa con l'Unione Europea o perlomeno di un approfondimento dei colloqui che possono poi portare a una maggiore collaborazione.
Safe würde es der Schweiz erlauben, Rüstungsgüter günstiger und schneller zu beschaffen.
Parliamo di un partenariato che ci permetterebbe di avere equipaggiamento militare a minor costo e in tempi più brevi, ha dichiarato il relatore della Commissione per la sicurezza che sosteneva questa via, il socialista Fabian Molina. Migliore interoperabilità e collaborazione anche nelle guerre informatiche, spionaggio e lotta alla disinformazione, ha poi aggiunto. Vano il tentativo della minoranza della Commissione di far deragliare la mozione.
Ich muss sagen, Herr Molina, Sie sind ein schlauer Kerl.
Lei è un furbo, collega Molina, ha detto il democentrista Walter Gartman, ma dietro le sue parole sappiamo che lei sostiene l'inutilità dell'esercito, un'adesione all'Europa e della neutralità non le interessa granché. Una più stretta collaborazione con l'UE in materia di sicurezza apre però anche opportunità per appalti pubblici congiunti e più economici nel settore della difesa e il Consiglio federale è dunque disposto ad avviare colloqui esplorativi. Un partenariato che per la Svizzera è positivo, ha sostenuto il responsabile della difesa Martin Pfister. Non è vincolante, la Confederazione mantiene la propria autonomia ed è pienamente compatibile con la neutralità. Superato lo scoglio del nazionale, toccherà ora agli stati prendere posizione.
La Svizzera continuerà a non permettere le class action, le cause collettive. Dopo il nazionale, ieri il Consiglio degli Stati ha deciso di non discutere una proposta del Consiglio federale che voleva introdurle, una decisione che ha deluso i rappresentanti delle consumatrici e dei consumatori. In redazione Johnny Canonica.
Il risultato è stato chiaro. 13 a favore della discussione del progetto, 30 contro, 2 gli astenuti. Progetto quindi definitivamente respinto, progetto che prevedeva l'introduzione nel codice di diritto processuale civile della possibilità di avviare cause collettive, in particolare di azioni collettive per far valere pretese di risarcimento. Per la maggioranza questa proposta non favorirebbe i consumatori, ma gli avvocati specializzati in questa materia che dalle cause avviate trarrebbero grandi guadagni. Una decisione, quella di affossare la proposta, ovviamente non condivisa dai rappresentanti delle consumatrici e dei consumatori. Antonella Krützer è la segretaria generale dell'ACSI, l'associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana.
Siamo davvero delusi, più che delusi, riteniamo davvero inaccettabile l'inerzia del Parlamento, perché vi è un'evidente necessità di agire per colmare questa lacuna giuridica in Svizzera. Eppure dopo 12 anni a Berna non si è neanche entrati in materia. I consumatori sono stati abbandonati a se stessi. Chi difende i consumatori e vede quanto faticano anche le piccole e medie imprese a farsi valere oggi di fronte a truffe e ingiustizie collettive, non ha molte speranze. Senza un'iniziativa popolare abbiamo capito che non avremo mai l'azione collettiva in Svizzera e quindi la nostra speranza è che qualcuno decida di lanciare una simile iniziativa che sicuramente appoggeremmo e faremmo in modo di portare avanti, ma da sole le nostre organizzazioni non hanno purtroppo la forza di fare un tale gesto.
Se qualcuno lanciasse un'iniziativa popolare, potrà insomma contare sul sostegno dei rappresentanti delle consumatrici e dei consumatori.
E veniamo in Ticino ai lavori del Gran Consiglio che ieri ha approvato un credito di 8 milioni in favore di diversi progetti in ambito di biodiversità, un credito che sarà valido per i prossimi 4 anni. Umberto Gatti.
Nel 2017 il Consiglio federale aveva approvato il piano d'azione della strategia Biodiversità Svizzera, un documento che ha l'obiettivo di indirizzare gli sforzi dello Stato nella salvaguardia e valorizzazione di luoghi pregiati per flora e fauna. Ieri il Gran Consiglio ha approvato il messaggio del Consiglio di Stato che chiedeva un credito di 8 milioni di franchi per l'attuazione del piano federale a livello cantonale per il periodo 2025-2028. Un credito approvato dalla maggioranza ma criticato da una minoranza che chiedeva di rimandare alcune voci di spese perché non erano specificati i progetti o gli studi finanziati. Il correlatore del rapporto di minoranza, Gianluca Padlina.
Per il sottoscritto e per gli altri deputati che sostengono il rapporto di minoranza non è accettabile pensare di approvare spese di questa entità a scatola chiusa. La minoranza della Commissione Ambiente, Territorio e Energia ha operato una selezione responsabile. Approvare subito ciò che è effettivamente concreto e urgente, progetti di rinaturalizzazione, biotopi, torbiere, corridoi ecologici, ma anche l'aggiornamento di inventari e decreti di protezione. Respingere o rinviare invece ciò che è stato presentato in maniera vaga, generica o priva di indicatore di efficacia. In questo modo il credito quadro scenderebbe da 8 milioni a circa 6 milioni di franchi, senza bloccare i cofinanziamenti federali e senza interrompere le misure essenziali.
Critiche alle quali ha replicato il consigliere di Stato Claudio Zali, sottolineando come nei crediti quadro non vengano sempre definiti tutti i progetti o gli studi che verranno finanziati e che, se necessario, la Commissione avrebbe potuto chiedere chiarimenti prima di arrivare in aula. Ammesso invece un certo ritardo da parte del Dipartimento nella presentazione del messaggio, che ora entrerà in vigore fino al 2028.
Nuovi sviluppi nel cosiddetto scandalo Novartis, scoppiato in Grecia nel 2016 con il colosso farmaceutico accusato di aver pagato tangenti a medici e politici per favorire i propri farmaci. Ebbene, un tribunale greco ha condannato i due testimoni chiave della vicenda per falsa testimonianza. Da Atene, Elena Kaniadakis.
Politici di spicco greci come ministri della salute ed ex premier si sarebbero intascati le tangenti. Questa era la denuncia dei due testimoni che avevano lavorato per la casa farmaceutica. Ma la loro accusa in Grecia si è risolta in un nulla di fatto. Dopo anni di indagini, il caso è stato archiviato per insufficienza di prove. Per gli accusati, come Adonis Georgiadis, tuttora ministro della salute, si trattò di una cospirazione ordita dal partito di sinistra di Siriza per infangare i propri avversari. L'anno scorso è arrivata una nuova svolta. I politici implicati nella vicenda hanno potuto intraprendere azioni legali contro i due testimoni a cui la procura ha tolto lo status di testimone protetto. Oltreoceano, invece, le cose erano andate diversamente. Anche l'FBI, che indagava sul caso, ha ascoltato i due testimoni e nel 2020 le autorità statunitensi hanno raggiunto un accordo extragiudiziale con Novartis, che ha versato un risarcimento di 345 milioni di dollari. Nell'accordo si riconosce l'uso di tangenti in Grecia da parte della casa farmaceutica, ma non si menziona un possibile coinvolgimento della classe dirigente greca. I politici accusati dai testimoni hanno espresso soddisfazione per la giustizia che ha fatto il suo corso, mentre l'avvocato dei due ha commentato: nessuno in Grecia deve osare denunciare possibili atti di corruzione. Questo è il messaggio della sentenza.
Rheinmetall, il noto produttore tedesco di armamenti, vuole lanciarsi nel settore della marina militare ed è pronto ad acquistare dal gruppo Lürssen 4 cantieri navali in Germania. Ci spiega tutto da Berlino Walter Raue.
Il colosso industriale Rheinmetall, leader tedesco nel settore degli armamenti, produceva finora solo carri armati, mezzi corazzati, sistemi di difesa antiaerea, munizioni e droni, ma non era attivo nel comparto della marina militare. Con l'acquisizione dell'attività del gruppo Lürssen di Brema e dei suoi 4 cantieri navali in Germania, la Rheinmetall punta ora ad ampliare la sua gamma di produzione, trasformandosi definitivamente in un global player a livello internazionale. Dopo aver trovato un accordo con la famiglia proprietaria dello storico cantiere navale di Brema, la Rheinmetall, previa approvazione da parte delle autorità antitrust competenti, punta a concludere formalmente l'operazione entro l'inizio del prossimo anno. Con l'acquisizione, il colosso Rheinmetall, con i suoi 40.000 dipendenti ed un fatturato di circa 10 miliardi di euro, vuole soddisfare il massiccio aumento delle richieste di navi da guerra da parte dell'esercito tedesco e di quelli di molti altri paesi alleati, seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il comparto militare del gruppo Lürssen, dal canto suo, impiega 2.100 addetti e ha generato un fatturato di oltre 1 miliardo di euro nel 2024. L'operazione, giudicata positivamente dagli azionisti, non è però priva di rischi. Quello della cantieristica navale militare è un settore piuttosto complesso, poco flessibile, con margine di guadagno contenuti e tempi di realizzazione molto lunghi.
Ed è tutto per questa prima edizione. Ci sentiamo più tardi. Adesso c'è lo sport.